Sì. Prima riunione della Commissione Cultura e Cittadinanza, l'ho convocata prima della riunione che poi ci ha preceduto dei presidenti di commissione e quindi alcune cose non le sapevo, le ho imparate cammin facendo, come quella di convocare la commissione via WhatsApp. Quindi è stata una cosa divertente perché io pensavo di averlo già detto a tutto il mondo e invece bisognava giustamente passare attraverso la segreteria. Quindi inizio con una ammissione di ignoranza e di grande umiltà. Abbiamo visto che invece è attraverso la segreteria che devono passare le convocazioni e la segreteria ci pensa a mandare a tutte le persone in indirizzo, cosa che io avevo un po' semplificato. Tutt'altro che semplice è invece il compito che ci attende in questi 5 anni, perché i progetti in campo sono significativi, sono davvero molto importanti e le linee programmatiche, le linee di mandato che sono state approvate dal Consiglio ci interrogano su più temi. Quello che io ho scelto per oggi è l'apparato museale ed è per questa ragione che ho invitato a questa commissione, a questa prima seduta di commissione, ho invitato ovviamente l'assessore alla partita e i due dirigenti che ci illustreranno quali sono le criticità ormai, ahimè, evidentissime del sistema museale cremonese. Ci sono delle emergenze di cui dovremo occuparci, di cui il Comune dovrà occuparsi, pena la perdita di un polo culturale e di grande attrazione turistica per la nostra comunità. Quindi, prima di tutto, lascio la parola, così non ci perdiamo in chiacchiere, lascio la parola all'assessore che introduce il tema e poi, nello specifico, per affrontare poi le parti, diciamo, più tecniche, più programmatiche, ai due dirigenti che ho invitato, l'architetto Bondioni e l'architetto Donadio. Prego. Già fatto. Già fatto. Mentre parlavi, sì, l'ho fatto. Mentre parlavi ho fatto l'appello. Ho messo come supplente.
Allora, buonasera a tutti e grazie per l'invito che mi offre l'opportunità di approfondire alcuni punti delle linee di mandato e naturalmente che ci offre l'opportunità di avviare un tavolo di discussione che mi auguro sia sereno e proficuo sui temi della cultura, nell'ottica, nel rispetto, nel segno di quella che è insomma, uno dei punti che apre, diciamo le linee di mandato, quello dell'apertura al confronto e di un dialogo che a mio avviso su alcuni temi, definisco strategici, legati alla cultura, è opportuno ed è opportuno naturalmente costruire con l'impegno di tutti, l'impegno che mi auguro possa andare proprio in questa direzione. Voi sapete che le linee di mandato discendono, sono coerenti con il programma di governo, con il quale appunto la coalizione e il sindaco si sono presentati alle elezioni e quindi per chi di voi ha avuto occasione di vederle nel dettaglio ritroverà appunto la coerenza con quel programma. Inquadro un attimo la questione che sottolineava la Presidente della Commissione, cioè quella relativa al sistema museale e in particolare su alcuni musei civici. Nelle linee di mandato ci sono, diciamo così, due poli che sorreggono tutto l'impegno dell'amministrazione. Uno è quello legato alle prospettive turistiche. Non dobbiamo naturalmente dimenticare che l'aspetto economico e soprattutto il volano del turismo è fondamentale per l'economia della città e anche per la ricaduta sullo stesso sistema museale. Ma il secondo, che io sottolineo e al quale tengo particolarmente, è che comunque la cultura, in questo caso l'impegno sui musei, naturalmente non soltanto su quelli, devono essere innanzitutto al servizio della cittadinanza. I nostri musei conservano un patrimonio che è un patrimonio importantissimo, che fa di Cremona uno dei principali poli museali della Lombardia, e l'attenzione nei confronti del cittadino credo che debba essere altrettanto importante dell'attenzione nei confronti del turista, del visitatore, che viene dall'esterno, sia in termini di proposta, sia in termini naturalmente di conservazione, come dicevo prima, del patrimonio. Ovviamente dell'aspetto turistico non tratterò perché non è tra le mie deleghe, mi soffermerò invece appunto su altri temi, che sono quelli che sono stati già esplicitati. C'è un punto fondamentale: nuovi spazi per la città, nuovi spazi per fare cultura. Nelle linee di mandato la declinazione degli interventi avviene attraverso gli spazi, che sono naturalmente fondamentali anche perché Cremona è una città che produce cultura a molti livelli e in molte direzioni. C'è una rete fittissima di associazioni che da anni svolgono un ruolo fondamentale nell'approfondimento di tratti culturali peculiari della nostra comunità e naturalmente anche della valorizzazione del nostro patrimonio e che si dispiega in tantissime direzioni, non soltanto naturalmente legate al tema strettamente conservativo e museale, ma della lettura, ad esempio, della musica, del teatro, di tutta una serie di realtà che operano da tempo e che producono cultura. In questi anni appunto l'offerta culturale si è arricchita di numerose proposte, mostre temporanee, concerti, eventi, che adesso necessitano di trovare spazi idonei. Per cui c'è il programma di recupero di una serie di edifici di pregio, che sono patrimonio immobiliare cremonese, di alcuni di questi si è parlato e si parlerà poi anche, immagino, successivamente. Una è l'area di San Francesco dell'ex ospedale, quindi è un progetto che rientra nel PNRR. L'altro è il tema dell'area Frazzi, appunto l'ex ceramica Frazzi, che rientra all'interno del Pinqua. Il complesso del vecchio ospedale sarà recuperato e trasformato in uno spazio destinato ai giovani con tutta una serie di servizi che si andranno poi a definire, e anche in questo caso naturalmente l'assessore di riferimento alla partita è l'assessore Burgazzi su questo aspetto, quindi magari ci potrà essere un momento di approfondimento anche su questo. Il progetto di recupero invece sulla ex Frazzi riguarda le fornaci, la più piccola a ridosso di Piazza Cadorna accoglierà una sede associativa, la più grande all'interno del Parco Tognazzi ospiterà all'interno di quello che era il grande tunnel della ceramica utilizzato per la cultura dei laterizi uno spazio espositivo, no? E questo sicuramente è un elemento che interessa particolarmente perché uno dei temi che abbiamo di fronte, anche come amministrazione, ma in generale come città, è quello della carenza di spazi espositivi. Poi dopo magari vedremo di entrare un pochino più nel dettaglio su altri punti. Allora, scusate, ecco. C'è la questione Palazzo Grasselli, salvato dalla dismissione avviata in passato, questo palazzo appartenuto alla famiglia Maggio e poi alla famiglia Grasselli, diventerà sede del Conservatorio Claudio Monteverdi, che ha recentemente concluso il suo processo di statizzazione. Il progetto di recupero è già stato in parte finanziato, poi si sta evolvendo, poi magari l'architetto Donadio vi potrà dire qualcosa di più specifico, insomma, su questo iter. Nelle linee mandato c'è poi Palazzo Faitati e Palazzo Soldi, che lascio però per ultimo, perché proprio è il tema che è stato sottolineato con maggiore urgenza. Il punto successivo è Santa Maria della Pietà. Voi sapete che Santa Maria della Pietà è uno spazio che è stato tradizionalmente utilizzato per mostre molto importanti, per grandi mostre. Attualmente non è agibile, a 40 anni dall'ultimo intervento di recupero. Quindi questo aspetto, diciamo così, cronologico, dimensionale nei confronti degli interventi di recupero, secondo me è molto importante anche per rendersi conto delle difficoltà che ci troviamo di fronte. Ci torneremo anche su Palazzo Affaitati. Questo spazio richiede un'attenzione alla struttura proprio, in particolare alla stabilità delle volte e poi all'impiantistica, per poter auspicabilmente nel giro di un tempo piuttosto ridotto, arrivare ad avere nuovamente a disposizione uno spazio mostre che possa essere utilizzato per mostre di una certa importanza, di determinate dimensioni. Ecco, c'è poi la questione di Palazzo Cittanova, un altro palazzo del quale naturalmente la città chiede da tempo l'apertura, e qui l'impegno naturalmente è quello di realizzare i necessari interventi di adeguamento dell'impiantistica, soprattutto quella elettrica, perché il tema è quello degli adeguamenti rispetto alle norme di legge, affinché ne sia ripristinata la naturale funzione di sede di convegni e quindi venga restituito all'uso della città. Abbiamo poi lo spazio della chiesa di Santi Marcellino e Pietro, scusate, anche questa chiesa negli anni precedenti la pandemia è stata utilizzata per importanti manifestazioni musicali legate al Monteverdi Festival, chiesa di proprietà della diocesi, e con la soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova sarà condiviso un percorso di valorizzazione per destinare questo spazio a concerti a favore della cittadinanza, soprattutto all'interno della prospettiva del Monteverdi Festival, che ha avuto riconoscimento tramite una legge dello Stato e un finanziamento straordinario triennale della portata, diciamo così, di 1 milione di euro, se non vado errando, 1 milione di euro. Un contributo simile a quello che si dà alle capitali della cultura. C'è poi un altro palazzo importante, anche se, tra virgolette, periferico, ma in realtà è stata la prima sede dell'amministrazione comunale di Cremona, storicamente, che è il Palazzo Due Miglia, quindi un palazzo di grande importanza, che è in via Brescia, è stato parzialmente riqualificato, ma si intende arrivare, naturalmente nell'arco del quinquennio, al recupero complessivo e naturalmente all'assegnazione di spazi, alcuni di questi spazi sono già attualmente utilizzati da alcune associazioni, tramite un confronto con il quartiere e con le realtà già presenti, a partire naturalmente dal CSV Lombardia Sud. Ecco, mantenendo una funzione di presidio culturale e anche un segno, insomma, di importante di attenzione nei confronti di un quartiere della città, quindi non soltanto di edifici che insistono nell'area centrale. Allora, ritorno a Palazzo Affaitati e Palazzo Soldi, che hanno un punto ben preciso Su questo tema io sono già intervenuto con un'intervista alla stampa rilasciata credo verso la fine di luglio o i primi di agosto e poi anche pochi giorni fa in occasione di una conferenza della Società Storica Cremonese per dire alcune cose. Nel Palazzo Affaitati c'è il Palazzo Affaitati ospita il Museo Civico, il Museo di Storia Naturale e la Biblioteca Statale, che naturalmente è statale, e poi anche il Centro Fumetto, che è un'altra biblioteca diciamo così, specializzata, dedicata appunto a questo importante linguaggio che è quello del fumetto, e poi l'Informa Giovani. Insiste in un comparto più ampio che comprende anche Palazzo Soldi e una palazzina che potrebbe essere recuperata, sul recupero dell'intero comparto era già stata avviata nella precedente consigliatura un iter, diciamo così, per acquisire risorse e fondi che non è andato però a buon fine. Qui parliamo di cifre veramente consistenti nell'ordine di qualche decina di milioni di euro e che quindi ovviamente richiedono una progettualità di lungo respiro e naturalmente il reperimento di queste risorse attraverso interlocuzioni con vari soggetti. Cioè non può essere il Comune di Cremona ad affrontare insomma, questa partita nel suo complesso. Quel comparto ha però dei problemi molto evidenti, sono molto anche urgenti da affrontare. Teniamo in considerazione che l'ultimo intervento, l'ultimo allestimento, quello che risale Albini, Piva, Elghe, risale a 30 anni fa oramai. Quindi, come per Santa Maria della Pietà, sono passati 30 anni e solitamente gli interventi sui musei richiedono dei tempi più brevi, almeno nell'ordine dei 25 anni. L'elemento di particolare preoccupazione è costituito proprio dalla Pinacoteca alla Punzone. Poi ci sono problematiche che riguardano l'insieme, ad esempio quella che riguarda lo stato degli intonaci, oppure le condizioni di conservazione dello scalone. Però è proprio all'interno di palazzo della Pinacoteca Civica che sono diventati evidenti in maniera che non si possono non vedere, diciamo così, alcuni diciamo così, elementi strutturali che vengono dal progetto. In particolare, qui poi magari vi dirà meglio l'architetto Donadio, è stata fatta anche una ricognizione al di sopra delle volte in gesso che ricoprono due ambienti, quello della biglietteria e quello della sala del Cinquecento, non c'è soletta. E quindi questo elemento comporta non soltanto fortissime escursioni termiche, ma anche in caso di eventi meteorologici particolarmente gravi, come spostamento delle tegole, infiltrazioni d'acqua che poi percolano e entrano, come abbiamo visto. Anche qua alcuni interventi sono stati effettuati, ci sono dei punti nei quali però è difficile riuscire a intervenire per appunto non essendoci soletta, essendoci dei percorsi diciamo di ispezione che non arrivano in tutti i punti, è necessario effettuare interventi più consistenti, che pongono però ovviamente un problema. Ad esempio, se noi andiamo a scoperchiare il tetto per intervenire, lì è necessario anche intervenire ponendo rimedio a quei difetti strutturali che ci sono. E quindi naturalmente si tratta anche in questo caso di interventi che hanno una determinata portata economica. Dico questo, no? Ma semplicemente per fare un esempio. La mia idea, e poi appunto vorrei anche sapere cosa ne pensate voi, la mia idea è quella di riuscire a tenere insieme lo sguardo sull'orizzonte progettuale lungo, che credo nessuno di noi in questa consigliatura vedrà realizzato, e poi sugli interventi più urgenti, che però siano nella logica di quel progetto complessivo. La cosa, insomma, è facile a dirsi, è meno facile a farsi, però io credo che è possibile intervenire adesso. Cioè, noi possiamo porci il problema di interventi che vanno a sanare o vanno a insistere su alcune urgenze e contestualmente avviare un percorso che porti ad avere un progetto magari suddivisibile in lotti successivi sui quali ottenere finanziamenti. Ecco, questo è un po' in estrema sintesi il tema, lo esplicito. Ecco. Alcune cose in realtà sono già state fatte, alcune le stiamo facendo. Ne cito uno, un altro dei problemi che ha il nostro museo è quello del condizionamento delle sale. Noi praticamente, cioè, i visitatori non riescono a entrare a luglio ed agosto perché il caldo è veramente soffocante. Non è stato previsto ad origine, c'è nella sala del 400 e adesso partirà il progetto di condizionamento delle stanze della musica, che, lo sottolineo, viene finanziato con denari nostri, diciamo, del museo. Qui c'è stata un'azione virtuosa che è stata fatta nel precedente mandato, cioè quello di lasciare in capo al museo il denaro degli ingressi e quindi di poterlo utilizzare direttamente per effettuare alcuni interventi. Ecco. Poi naturalmente ci sono tante altre cose, ecco, che poi magari l'architetto Donadio vi potrà più puntualmente illustrare. Aggiungo però un aspetto che mi sta particolarmente a cuore, poiché poi è uscito un articolo che nel titolo, no, prefigurava, diciamo così, la chiusura del museo. In realtà il conservatore ha parlato di un arco temporale lungo. Questo non significa che noi non dobbiamo però avere questa preoccupazione, perché la preoccupazione dobbiamo averla su questo aspetto. Intanto che noi interveniamo sull'urgenza e lavoriamo sulla progettazione e sulle prospettive di acquisizione dei fondi necessari per intervenire, il museo o i nostri musei devono continuare a vivere, a lavorare e a produrre quello che sanno produrre. Il museo non è soltanto un luogo di conservazione. Se pensiamo ad alcuni musei che stanno in Palazzo Foitati, prendiamo il Museo di Storia Naturale con la piccola biblioteca, abbiamo sotto gli occhi la gran quantità di iniziative che vengono fatte a favore della cittadinanza. Stesso dicasi per il Centro Fumetto, scusate, analogamente per il Museo Archeologico, che è diventato anche sede di esposizioni o di concerti. E questo vale anche per Palazzo Affaitati. Ad esempio, noi abbiamo la Sala Manfredini, che è sempre più richiesta in ragione della sua acustica, delle sue particolari dimensioni per concerti, soprattutto ovviamente di organici ridotti. Abbiamo sperimentato nel corso del tempo letture guidate, presentazioni di dipinti, iniziative tese ad attrarre un pubblico, anche, devo dire, soprattutto cremonese, nei nostri musei. Questo è importante non soltanto per i dati, ma anche perché, come dicevo prima, questo ci consente di avere poi delle risorse che possiamo spendere. Oltre alle stanze della musica, una piccola cifra l'abbiamo spesa recentemente per acquistare una natura morta di Panfilo Nuvolone, un pittore, insomma, molto importante. E naturalmente anche il Museo Civico è una sede espositiva adatta naturalmente alle esposizioni di dimensioni ridotte. C'è la ex sala del 400, quella dopo la sala delle colonne, e poi c'è la sala all'ultimo piano, che ha altre caratteristiche, molto adatta per la grafica, eccetera. Per cui l'idea, anche questa l'ho esplicitata, almeno per il primo anno, è quella di non concentrarci su mostre di una certa portata, sia perché non abbiamo lo spazio espositivo adatto, cioè l'unico spazio espositivo utilizzabile per una mostra di determinate dimensioni è il padiglione Amati del Museo del Violino, che ha però tutta una serie di elementi che devono essere tenuti in considerazione, insomma, quando si allestisce una mostra. Santa Maria della Pietà l'abbiamo detto prima. Io non lo escludo, sono già arrivate alcune proposte, anch'io ho qualche idea, però io preferirei, anche in ragione degli interventi urgenti su Palazzo Affaitati, che in questo primo anno ci si concentrasse su quello. E invece la nostra ex sala del 400, il nostro museo civico e qualche altro spazio potrebbe essere utilizzato per valorizzare i depositi museali, che sono molto ricchi, non soltanto per quanto riguarda il patrimonio del Novecento, ma anche per quanto riguarda il patrimonio più antico. Citavo prima le nature morte nostre, che sono molto belle, ad esempio quelle di Fede Galizia e queste di Panfilo Nuvolone, potrebbero, insieme ad altri dipinti, trovare un'esposizione che consente di portare pubblico nel nostro museo. Ecco, ci sono diverse idee. Una che partirà prossimamente è legata alle opere di proprietà dei nostri musei, che sono state restaurate dall'Istituto di Restauro di Botticino. Molte di queste non sono mai state esposte e potrebbero essere restituite al pubblico, mostrando naturalmente il frutto di questo lavoro e anche facendo un discorso opportuno, a mio avviso, sui temi legati alla conservazione, che sono sicuramente molto importanti. Io mi fermerei qua per adesso, perché ho già detto molte cose. Poi,
così diamo la parola a chi di voi.
Buonasera, come illustrava prima l'assessore, parliamo di beni culturali che hanno, come dire, un percorso, una vita molto lunga, che a fronte di una omogeneità che riusciamo a leggere oggi, perché sono intonacati e tinteggiati, in realtà sono il frutto della stratificazione, di integrazione, addizioni, anche di, come dire, di saccheggi che il corso della storia gli ha regalato, no? Non c'è nessun edificio che a noi appare una certa aulicità che di fatto, scrostando l'intonaco, solo utilizzando una termocamera, non si riesca a capire quanto ha patito nel corso della storia. Questo perché lo dico? Perché è importante, perché gli edifici, gli errori anche progettuali che si sono fatti nel corso dei secoli, gradualmente rilasciano, sono come gli errori di gioventù, rilasciano poi alla fine delle problematiche che, arrivato a un certo punto, bisogna agire. Sono tutte strutture il cui intervento più recente risale a 40 anni fa, 30-40 anni fa. Questo significa che nel corso del tempo si sono manifestate la normale usura, sono cambiati gli aspetti normativi, sono cambiate le esigenze, ma anche la conoscenza e le prestazioni richieste agli edifici. Se pensiamo che la prevenzione incendi, che c'era sì 30 anni fa, adesso ha cambiato volto, fino al 2003 non avevamo gli obblighi della sismica, non avevamo gli obblighi energetici, invece oggi come oggi questi patrimoni devono, per quanto possibile, rispondere a queste norme, ma allo stesso tempo anche una concezione di utilizzo muta nel corso del tempo. Proprio sulla base di questi elementi avevamo presentato nel 2021 un progetto attraverso la sovrintendenza al Ministero, che in una visione olistica, che è l'unica, come dire, possibile nel caso di Palazzo Affaitati, di recuperare, riguardando anche la distribuzione, oltre che di tener conto di tutte le esigenze che sono di conservazione, di restauro, ma anche di adeguamento normativo. Uno dei problemi più sentiti sulla parte museale è che quando l'architetto Piva, in quel momento, che ha agito circa 30 anni fa, probabilmente la sensibilità rispetto ai temi energetici anche di microclima erano meno sentiti. Allora sono stati demoliti sotto le coperture, non c'è un solaio di sottotetto, questo, e sono state fatte delle volte con una rete, con il gesso. Questo crea due tipi di vulnerabilità, uno in caso di sisma, l'altro che non ho nessun freno per quanto riguarda la dispersione, ma l'altro elemento che io non riesco a lavorare in sicurezza in copertura, metto un ponteggio, se mi si crolla un qualcosa vado nella teca. È evidente che questo ci pone anche delle grossissime difficoltà che accennava prima l'assessore, anche quando dobbiamo intervenire, perché alcune parti, che sono le parti destinate ad uffici, si arriva fino al sottotetto, altre parti anche, ci sono invece la parte più importante, no? Dove ho solo per alcuni tratti una passerella centrale che mi consente di ispezionare ma non mi consente di muovermi, mentre altre parti dalla biglietteria in poi lì c'ho questa grande cappa in gesso e poi c'ho la copertura. Quindi già solo agire per andare a sistemare un coppo, o io riesco ad arrivarci con un cestello molto grosso, ma non posso sbarcare, cioè scendere, perché dovrei avere una rete sotto, che in caso di rottura di un elemento portante sono in protezione. E questo ogni volta che c'è una perdita, diciamo qui adesso come dobbiamo intervenire. Ma siccome il problema non è solo questo, ma era anche proprio di concezione, nel 2021 avevamo fatto questo progetto che comprendeva anche Palazzo Soldi, ma l'elemento, come dire, importante era riaprire un po', guardando le mappe storiche, tutto l'isolato, renderlo permeabile affinché i cortili, che alcuni sono i cortili comuni con la biblioteca, altri sono cortili, come dire, tecnici, potessero diventare spazi a servizio della cittadinanza. Cioè chi vuole, abita in prossimità o anche no, ma vuole non entrare nel museo ma in un ambito storico bello, leggersi un libro, giocare, quindi lo scopo era proprio quello, riaprire l'intero isolato e dopo interviene sulla progettazione. Questo che era un progetto di circa 13 milioni, diciamo, non ha avuto quella fortuna, ma era l'unico modo per affrontarlo, perché non posso pensare di sistemare le coperture, non pormi il problema dell'isolamento termico, non pormi il problema di come ridurre la necessità di far fresco per avere un microclima idoneo e anche per avere stabilità. L'altro elemento che è sempre molto difficile, essendo un bene culturale, se io realizzo delle macchine che fanno il fresco, il condizionamento nel cortile, non mi è consentito portare a spasso dei tubi giganteschi perché non posso toccare le murature, no? E quindi in quello era stato pensato, ad esempio, di inserire in ogni ambito, nell'ambito delle volte, delle macchine che facessero il fresco. Questo mi consentiva una modularità, anche una caratterizzazione in base alle esigenze di microclima differente, perché l'armadio del Platina ha delle esigenze che sono diverse dagli altri, ma allo stesso tempo non ci obbligava a portare in giro i tubi. Era un progetto interessante, era stato curato all'interno del nostro settore, a braccetto con la sovrintendenza, perché di fatto poi la presentazione, quindi aveva avuto anche, e lì c'era effettivamente una rivisitazione con una concezione più moderna. Io ho sempre, come dire, posto all'attenzione dell'amministrazione, che ha valutato positivamente la questione, che se si interviene al di là degli interventi, come dire, di emergenza che sono necessari, è l'occasione, come dire, necessaria per avere una visione ampia. Quindi questo è quello che si tornerà a, partendo magari da quel progetto lì, a rimetterlo in pista, perché è un progetto talmente importante su un edificio che ha un grande valore, che merita tempo, meditazione, ma anche risorse che solo l'ente locale non può mettere in pista. Lo stesso anche per Santa Maria della Pietà, edificio che sede del vecchio ospedale, chiaramente che ha una struttura che ha una propria vulnerabilità, perché è alto, molto lungo, in prossimità del sedime delle fondazioni passa un canale di scolo e questo non ha agevolato il suo comportamento. Cosa succede? Quando su un edificio c'è un sistema di fessurazioni, l'ufficio tecnico indaga, lo tiene sotto controllo finché vede perché, come dire, le fessure sono, possono essere il normale segno della, dell'età che avanza, ma non essere preoccupanti, anche perché la muratura ha la capacità un po' di adattarsi. Quando questo va un po' oltre, probabilmente le cause che hanno originato questi sistemi fessurativi non si sono fermati, allora lì si passa al passaggio successivo. Lo stesso abbiamo fatto per Santa Maria della Pietà. Arrivato a un certo punto abbiamo visto che era il caso di approfondire, sono stati fatti, ma sono ancora in corso, tutta una serie di indagini per capirne. Tra l'altro Santa Maria della Pietà, per chi conosce il nostro cortile, quando nel 70, dopo che è stata, come dire, lasciata come zona perché si è trasferito all'ospedale, proprio quella parte lì era stata già interessata dagli interventi. Infatti ci sono le colonne che hanno dei rinforzi in cemento armato, proprio per evitare la rotazione di una parte di facciata. Questo è normale negli edifici storici, sì, in modo particolare quando modello una struttura ignorando che ci sono delle regole anche di equilibrio fisico, no? Perché io preferisco avere uno spazio più ampio, che siano dei muri a me non interessa. Questo è un po' quello, gli errori che si facevano quando la concezione strutturale era un po' più rustica, ma anche quando la sensibilità e la compenetrazione nel processo progettuale da parte delle sovrintendenze era un po' più leggera. Ecco, Cittanova sta messo meglio da alcuni punti di vista, perché dal punto di vista della solidità non ha problemi. L'elemento importante è che invece lì bisogna fare l'adeguamento a prevenzione incendi, perché il sistema c'era, è vecchio, per cui c'è il progetto che adesso sarà da rivisitare, però lì, diciamo, il compito è un po' più semplice perché è un po' più sobrio. Palazzo Grasselli è sostanzialmente sede destinata al conservatorio, sarà frutto di 4 lotti di intervento. Il primo venne fatto dopo il lascito con l'intervento sulle coperture, che ha garantito una messa in sicurezza complessiva dell'edificio. Ci fu un primo lotto finanziato dalla Cariplo nel bando emblematici, sulla quale con le risorse siamo riusciti a recuperare parte del piano nobile lato interno. Nel 2022 avevamo presentato un progetto complessivo che teneva conto della funzione che andrà ad ospitarsi, ma a fronte del progetto complessivo ne è stata finanziata una sola parte. Allora abbiamo dovuto spacchettare il progetto in due, accedere con un lotto al Ministero della Cultura con un cofinanziamento da parte del Comune, che ha riguardato la riqualificazione interna e parte delle facciate. L'intervento è in corso di ultimazione e siamo in attesa, perché il 18 luglio 23 abbiamo candidato attraverso il conservatorio a un altro bando per acquisire le rimanenti risorse che ci servono per completare l'edificio e dotarlo anche degli arredi che sono di fatto un miglioramento acustico. Siamo in attesa che questo, dovevamo avere l'esito entro ottobre 2023, ci sono stati tutta una serie di slittamenti, siamo ottimisti che possa arrivare, come dire, una risposta positiva affinché si possa rimettere in pista quest'ultimo lotto per recuperare sicuramente un gioiellino che restituirà gran parte degli, quasi tutti gli spazi. Resta solo qualche piccolo spazio che erano occupati da residenze, e poi c'è la parte del parco, ma la parte anche della rimessa e altri edifici. Quindi è un po' questo il quadro. E sugli edifici antichi, ripeto, come dire, sarebbe necessaria una cura che nessuno può permettersi, perché effettivamente c'è anche un problema proprio di maestranze. Perché le maestranze sugli edifici monumentali, la cultura del saper fare è in via di estinzione. Sono a disposizione per domande, grazie.
Si figuri, scusatemi, io avevo la mascherina, non ho il Covid, ho un po' di influenza, volevo solo fare una piccola aggiunta alla presentazione fatta dall'assessore. I musei di cui abbiamo parlato sono insomma, rappresentano il sistema civico, il sistema museale della città di Cremona, conta la presenza anche del Museo del Violino, ovviamente, e del Polo Diocesano, che con il Museo Diocesano, il Torrazzo e il Museo Verticale, dal punto di vista, diciamo, della forza, dell'attrazione sui percorsi turistici, è un polo estremamente vivo, estremamente rilevante, e permettetemi di ricordarlo, insomma, siamo tutti molto fieri di come sta funzionando il Museo del Violino, del lavoro anche di collaborazione che si sta facendo, perché con il Museo del Violino si lavora sul patrimonio materiale e sull'immateriale, quindi sul riconoscimento UNESCO e sul piano di salvaguardia della liuteria cremonese. Il patrimonio sono comunque le collezioni civiche liutarie, quindi insomma così come la quadreria, stiamo parlando di una dimensione, quella di Cremona, che ha delle potenzialità davvero grandi, sono patrimoni apprezzati anche, come dicevo prima, non solo il Museo del Violino, ma l'assessore faceva degli esempi, la realtà, ormai le consuetudini che si sono create al museo archeologico, anche queste trasversalità, no? tra il luogo museale e l'arte contemporanea, la letteratura, la musica, il Museo del Cambonino Vecchio, che è comunque un presidio anche riguardo al quartiere, nel quale Anna Mosconi, che è la sua conservatrice, è davvero instancabile nel proporre moltissime attività che riguardano tanti target e sulle quali noi vorremmo continuare ad investire. E oltre a queste, il Microfestival di Musica Antica, che nacque per valorizzare e raccogliere fondi per il recupero della chiesetta, e che ha continuato poi a svilupparsi e a crescere, anche in quel caso grazie alla disponibilità e alla volontà di tanti musicisti, di questi barocchisti che si prestano volontariamente a collaborare a queste iniziative. Il Museo di Storia Naturale, il presidio della piccola biblioteca, se vorrete poi potremo magari riaggiornarci per darvi i numeri in modo un pochino più strutturato, in modo un pochino organizzato. Abbiamo proprio non tanto tempo fa approfondito con l'assessore e le colleghe che seguono la piccola biblioteca del Museo di Storia Naturale i dati di affluenza in questo luogo, che di nuovo mixa la sede museale e la sede legata alle iniziative per la lettura, in particolare per i piccoli e piccolissimi, perché è uno dei luoghi in cui vengono sviluppate le iniziative di Nati per Leggere. E anche rispetto, per esempio, ai numeri degli utenti attivi della rete bibliotecaria provinciale, la piccola biblioteca è davvero estremamente virtuosa, ha dei numeri molto alti se si pensa alle presenze delle biblioteche comunali. La Pinacoteca è così, insomma, il nostro, credo, la preoccupazione grande di noi tutti, e insomma c'è anche, se non vogliamo cedere al rammarico, pensiamo alle potenzialità. Ha una quadreria che è universalmente apprezzata, chiunque la frequenti ne apprezza anche la varietà, ma sono 24 sale, è davvero un patrimonio che potrebbe essere apprezzato da un numero molto maggiore di frequentatori rispetto a ciò che accade adesso. Ha ragione l'assessore, almeno insomma io sono direttore del settore da quasi 3 anni, insomma 2 anni e mezzo, Abbiamo cercato di concentrarci molto anche su proposte brevi per la città, soprattutto perché c'è un tema di distanza della città dalla Pinacoteca, dal suo patrimonio. Ne abbiamo fatte diverse. Quella che è stata fatta più di frequente si intitolava Un'opera al giorno, era un pomeriggio alla settimana, oltre a visite guidate proposte nel fine settimana, oltre a collaborazioni con varie iniziative. La collaborazione con le invasioni botaniche è stata in assoluto quella che ci ha dato più risposte. E poi ricomincerà tra poco, c'era questa iniziativa che si intitolerà ancora Un'opera al giorno, un pomeriggio della settimana il conservatore oppure uno dei colleghi, abbiamo anche la fortuna di avere diverse colleghi nel settore che sono perfettamente in grado di farle, con ingresso ridotto propone una visita di tre quarti d'ora, un'ora al massimo e racconta un'opera. Sono state fatte anche tante esperienze di legame con la musica, come giustamente diceva l'assessore, la Sala Manfredini adesso è davvero molto richiesta perché non solo è una sala bella ma ha una buona acustica, è adatta ad un certo, insomma, per ospitare al massimo un'ottantina di persone, quindi insomma c'è davvero, come dicevo prima, molta ricchezza, molte potenzialità in termini di trasversalità e tanto impegno da parte di tutti. Diceva bene l'assessore, abbiamo convenuto insomma negli ultimi due anni con l'adozione di un nuovo regolamento che le risorse introitate con gli ingressi per le visite e le iniziative venissero ridestinate in gran parte in conto capitale agli interventi urgenti che si sono resi necessari, oltre a quelli di cui parlava l'assessore. Lo cito perché non sono spese da poco: l'illuminazione è stata rifatta nella sala delle colonne e non solo, e certamente però rispetto agli ordini di grandezza di cui parlava anche il collega Giovanni sono delle gocce nel mare. Quello che posso ribadire è la consapevolezza da parte di tutti noi di tutto ciò che è stato detto fino ad ora, e chiuderei con un ringraziamento per l'attenzione della Commissione su questi temi che ci può solo aiutare a perseguire questi obiettivi.
Grazie, dottoressa.
Si fa così? Sì. Perfetto, ottimo, grazie. Beh, innanzitutto ringrazio la Presidente per aver posto questa tematica come primo punto di trattazione di questa commissione. La conservazione del patrimonio museale della città è sicuramente un tema su cui è urgente intervenire e anche, a mio parere, attivare tutte le possibili collaborazioni a livello istituzionale a partire da questa commissione necessarie per fare in modo che si possa divenire il prima possibile a tutti gli interventi, almeno urgenti, di tutela di questo patrimonio che, come è stato sottolineato dai tecnici, che anch'essi ringrazio, i dirigenti per la loro presentazione, sono necessari ed è appunto importante intervenire quanto prima anche per preservare il patrimonio culturale che questi contenitori immobiliari contengono. Ringrazio anche l'assessore Bona, di cui mi piace anche affermarlo insomma pubblicamente in questo luogo. Ho apprezzato l'azione fino a qui svolta, sempre contraddistinta da grande onestà, grande trasparenza, chiarezza nell'esposizione, e la ringrazio anche perché dimostra di avere le idee chiare su come intervenire, coniugando le dimensioni di prospettiva con quelle più pragmatiche e diciamo di urgenza su cui è necessario lavorare subito. Credo che questi secondi aspetti debbano trovare un maggiore investimento da parte dell'amministrazione. Bellissima l'idea di lasciare i ricavi correnti ad investimento diretto sui musei, ma come risaputo non si può immaginare che la cultura da sola ripaghi quegli investimenti necessari a valorizzare il patrimonio culturale di cui Cremona nella fattispecie dispone. È velleitario immaginare che con i soli ricavi dei musei sia possibile far fronte agli investimenti ingentissimi per i progetti di prospettiva, ma ingenti anche rispetto a quegli interventi di emergenza che devono essere approntati subito. Credo sia dovere dell'amministrazione mettere in atto tutti gli investimenti necessari, anche contraendo debito, perché non è scandaloso farlo, nel caso in cui sia necessario effettuare degli investimenti. E penso che il settore della cultura, da quello che abbiamo sentito oggi, ma da quello che è sotto i nostri occhi e sotto gli occhi dei cittadini ormai da troppo tempo, ne necessiti, e ne necessiti anche in maniera molto urgente. Chiudo dicendo che ritengo sicuramente diciamo stimolanti anche le idee progettuali che l'architetto Donadio ci ha portato, ma il fatto che da 40 anni in alcuni casi, da 30 anni in altri, non vengano effettuati gli investimenti necessari per tutelare il patrimonio immobiliare di questi, rappresentato da questi contenitori della cultura, chiamiamoli così, sia diciamo la causa che oggi porta a constatare degli effetti così tristi rispetto al nostro, ai nostri immobili della cultura. Ecco, è stato dipinto un quadro allarmante ed enormemente critico rispetto alla possibilità di dare continuità alla cultura cremona. La sala espositiva di Santa Maria della Pietà indisponibile, il Cittanova indisponibile, Palazzo Faitati in condizioni disastrose, perdonatemi questa parola, se pensiamo al Museo Civico e alle opere che esso contiene. Lo scalone è triste, però voglio dire, davanti a questo quadro possiamo tenerlo così ancora per un po', ecco, basta che non piova sui quadri del Cinquecento. Credo di aver detto tutto. Grazie.
Allora io ringrazio anch'io l'assessore Bona per l'esposizione e mi allaccio a quello che ha detto il collega Portesani sul fatto di ricordare che tutti noi candidati presidenti eravamo stati invitati a EV Eventi Veterinari, dove, e voi sapete tutti che prestigio ha Eventi Veterinari e che giro anche di introiti con i business dei congressi e non solo, loro hanno proprio chiesto espressamente di un occhio di riguardo sulla ristrutturazione, il recupero del Palazzo Cittanova, rendendosi, Alessandro confermami, disponibile anche a contribuire in una certa quota pur di poterlo riavere utilizzabile, perché per loro sarebbe importante. Ecco, quindi volevo semplicemente ricordare, visto che l'assessore Bona non c'era a questo incontro, ma noi sì, e anche il sindaco Virgilio, che sarebbe importante tener conto anche di queste cose. E ricordo anche la richiesta della Curia, penso anche lì sei stato chiamato anche tu, sempre che ha chiamato noi candidati sindaci per la chiesa che è stata citata di San Marcellino, che la Curia metterebbe a completa disposizione rinunciando a tante cose, sempre con un minimo di disponibilità se si trovasse il modo per poter fare degli investimenti. Ecco, volevo solo ricordare questi due punti e poi ringrazio per aver citato la Cascina Cambonino, a cui io sono particolarmente legata, compreso alla direttrice Mosconi, che è veramente bravissima. Ecco, se ogni struttura avesse persone così, e sento che a Cremona per fortuna ci sono, la cultura potrebbe fare un balzo in avanti, quindi ringrazio tutti.
Grazie. Ho apprezzato molto anche questa apertura con questa sensibilità al sistema museale. E certo c'è la preoccupazione, c'è questo orizzonte progettuale lungo, ma c'è anche l'urgenza, non mi dilungo, è stato comunque detto. Io sto apprezzando moltissimo lo sforzo che è stato fatto e che immagino, anzi da quello che è stato detto, senz'altro verrà portato avanti per fare dei musei, del sistema museale, uno spazio vivo.
L'assessore ha usato proprio questo termine, no? I musei vivono, e vivono perché le persone ci vanno, perché ci vanno i bambini alla piccola biblioteca. Ecco, sarebbe senz'altro ci vanno se ci vanno in sicurezza, come diceva anche il consigliere Portesani, ed è apprezzabilissima anche l'apertura, ma immagino sia stata anche presa in considerazione, a eventuali finanziamenti non necessariamente pubblici, che sono molto difficili, comunque anche pubblici. Far vivere un museo vuol dire che si sviluppa anche un senso civico, perché se porti il solito esempio della scolaresca, ma anche piuttosto della lettura, ma anche piuttosto dei musicisti di cui si parlava prima, ecco, magari aprire ancora di più, perché c'è sempre quella fascia critica di età per cui i bambini li porti a scuola, magari riesci a fare degli scambi. Io frequento questi incontri, sono un'appassionata di incontri, di eventi, di letteratura, eccetera. Sì, ci sono delle partecipazioni, forse, e qui sta nella progettualità, trovare sempre nuove idee, che è un po' che è un po' la sfida, nuove idee che portino i ragazzi. Per quanto riguarda il centro fumetto, ho avuto modo di partecipare a qualche evento e lì riesce ad intercettare quella fascia che non è semplice, perché comunque cambia nel tempo e cambiano molto velocemente i ragazzi come orientamento, come apertura, come interesse. Sta un po' davvero a chi gestisce, trova, coltiva queste idee, intercettare quelli che possono essere gli interessi. Ecco, a me sta molto a cuore questa apertura nei confronti della città, e mi rincresce sempre vedere che manca questo pezzo così importante per il futuro, perché se ha un senso è questo, insomma.
Grazie consigliere Frassi.
Ma ci arriva, parlo velocemente. Allora, chi mi ha preceduto in realtà ha già detto molto. Io parto dai ringraziamenti agli interventi tecnici dell'architetto Giovanni Donadio e della dottoressa Bondioni, che conosco da tempo, e ho avuto modo di apprezzare ancora una volta questi interventi così chiari anche per i non addetti ai lavori, che non è scontato, soprattutto da un architetto, posso dirlo, quindi mi fa piacere. Poi volevo ringraziare pubblicamente, l'ho già fatto privatamente, l'assessore Bona per i suoi interventi e per il modo in cui si è approcciato in questi mesi di giunta, in particolare l'intervista che ha rilasciato sabato circa le due prospettive, no? Da un lato il conservatore Marubbi, che faceva un ragionamento più di lungo periodo, e l'intervento dell'assessore. Beh, segnalo, faccio meno di dirlo, l'hanno già detto e credo sia evidente, la situazione di emergenza, quindi in particolare di Palazzo Faitati, al quale io poi sono anche particolarmente affezionata da frequentatrice assidua. Lì c'è una ricchezza davvero di didattica anche museale, un patrimonio per tutte le famiglie, quindi in questi giorni so che si aprirà anche ad una serie di manifestazioni per le scuole dei più piccoli, quindi davvero questo è un patrimonio, quello che diceva prima il consigliere, di una città viva, e parte proprio da lì. Storicamente la didattica museale è stato un punto di forza dei nostri musei, avete citato anche San Lorenzo con queste commissioni anni, no? Che sono all'avanguardia, quindi un patrimonio assolutamente da preservare, partendo dalla sicurezza. Insomma, già anche il primo approccio con lo scalone è veramente un brutto biglietto da visita che non rende quello che poi si trova all'interno. La cosa che volevo dire, poi finisco, anche questo intervento assessore di ragionare sul prossimo anno con un atteggiamento più conservativo, nel senso concentriamoci sul risolvere quelle che sono le emergenze, andiamo poi a valorizzare partendo anche dai nostri, tra virgolette, depositi. Questa è un'idea che c'è da tempo e che mi trova assolutamente, assolutamente d'accordo. Credo sia evidente che il momento delle grandi mostre è terminato, la situazione attuale non lo consente, partiamo dal valorizzare quello che abbiamo, ma battendo i pugni nella predisposizione del bilancio su quella che è la cultura, perché poi lo sappiamo funziona così, e su questo credo sia un investimento assolutamente da fare. Grazie.
di finire questa cosa così puzzolente.
Allora, io sarò molto, molto breve, ma non voglio eludere la questione, anche perché mi sta particolarmente a cuore, purtroppo. Però ringrazio anch'io naturalmente del tenore, diciamo, degli interventi e anche degli apprezzamenti nei miei confronti per quello che ho fatto in questi mesi e che spero che continuerò a fare. Io parto da questa idea, insomma, tutta una serie di partite che possiamo definire strategiche, quella della cultura lo è, più noi riusciamo a trovare comunità di intenti, insomma, di prospettiva, e meglio è per la nostra città e per quello che lasceremo, che verrà dopo. Io penso questo. I problemi ci sono, però, dicevo stamattina anche alla dirigente, ho riletto alcune lettere di Alfredo Puerari quando prese l'incarico di direttore del nostro museo appena dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non aveva neanche i soldi per la cancelleria, ecco. Eppure ha fatto quello che ha fatto. Per cui non, cioè, preoccupiamoci giustamente, ma non spaventiamoci, perché poi, per quello che ho visto io, il museo continua a vivere, a proporre. I musei sono molto vitali, l'avete detto, insomma, fanno anche delle cose straordinarie, anche per merito dei conservatori. Anche nella Pinacoteca le cose vengono monitorate anche dalla parte tecnica, oltre che dal conservatore, e cerchiamo appunto di andare avanti facendo del nostro meglio. La prima volta che sono entrato negli uffici al 4 di luglio sono stato accolto appunto dai piccioni, dall'odore del guano, e ogni volta che io entro nell'ufficio guardo in alto e vedo quella cosa. Però anche su questo bisogna prenderla dal punto di vista razionale, secondo me. Noi abbiamo fatto una riflessione, anche grazie alla conservatrice, la dottoressa Mosconi, a un tecnico che poi è venuto a fare del settore ambiente. Cioè, bisogna convivere con questa problematica e poi ridurne i danni, sapendo però che tu non riesci o non riuscirai ad eliminare completamente questo problema, che diventa particolarmente fastidioso all'ingresso di un museo per la conservazione dello scalone, perché si presenta in una maniera effettivamente indecorosa. Però alcuni interventi noi li abbiamo in mente, poi magari, diciamo, la dottoressa Bondioni vi potrà dire anche qualcosa in più, che sono interventi. Allora, innanzitutto bisogna partire da un'idea di manutenzione ordinaria, cioè bisogna intervenire pulendo in maniera più radicale e profonda, fatta da ditte specializzate, abbiamo già chiesto dei preventivi, in modo da pulire, perché non può essere la donna delle pulizie che con il secchio lo straccia e pulisce, perché non risolvi nulla, e questo è un punto. Il secondo, bisogna andare a intervenire rimuovendo le sorgenti del problema, quindi là dove ci sono focolai, diciamo, che devono essere eliminati. E poi con tutta una serie di sistemi che vanno valutati attentamente, perché qua la letteratura, diciamo così, non è molto, molto chiara, neanche le sperimentazioni. Ci sono reti di contenimento, ci sono sistemi ultrasuoni, quello delle punte che si è visto che non funziona, la cattura con le gabbie e poi la sterilizzazione, insomma. Ecco. Perché questo è importante? Perché bisogna intervenire con tutti i mezzi legali, insomma, illeciti, in modo da ridurre... perché è importante. Certo, ho letto perfettamente tutti i vostri pensieri più reconditi, però anche per arrivare a soluzioni più radicali è necessario aver fatto questo, per chiedere all'ASL poi di intervenire in maniera più radicale. Per cui dobbiamo metterci nell'idea di fare tutto quello che possiamo fare per ridurre il più possibile il disagio e il problema. Dopo, vabbè, ci sono altre cose, ma io spero, insomma, che avremo modo di ritornarci. Una cosa piccolissima sulle biblioteche. Noi saremo probabilmente ancora a capofila della rete bibliotecaria provinciale. Esatto, quindi dovremo riunirci poi per vedere questa cosa lì, ne parleremo. Però è vero, nonostante noi abbiamo una biblioteca statale e quindi non abbiamo biblioteche comunali, però le due biblioteche, piccola biblioteca e centro fumetto, che coprono una fascia d'età, no, quasi conseguenziale, arrivano come volume a, credo, al terzo o quarto posto delle biblioteche provinciali, quindi sono una realtà, insomma, veramente molto importante.
Grazie. Io direi di chiudere la seduta di oggi. Vi ringrazio per l'ampio dibattito e per l'attenzione mostrata e ovviamente grazie alla collaborazione dei tecnici e che ci hanno dato una mano. Grazie, buonasera.
Grazie.